legati agli errori che possiamo fare durante l'osservazione e la valutazione dei nostri allievi. Quindi abbiamo visto un primo pacchetto di effetti legati al modo in cui noi spesso utilizziamo le informazioni che abbiamo per andare un po' oltre, per farci un'idea più generale di quella che sarebbe legittima, diciamo. Abbiamo parlato di effetto Alone, abbiamo parlato dell'effetto Pigmalione. E diciamo, conclude l'effetto stereotipo. No, poi gli psicologi se ne inventano uno al giorno, quindi c'è 5.000 di questi effetti, non è che sono tutti qua, no? Però diciamo che esaminando questi tre aspetti penso che ci si faccia un'idea in generale di dove si va a parare quando si parla di questi bias cognitivi solitamente, o sociali. Quindi, a proposito dell'effetto stereotipo, avevamo già detto insomma di che cosa si tratta, no? È così, l'errore che si fa quando si attribuisce a una persona, in questo caso, delle caratteristiche per il solo fatto di appartenere a un certo gruppo, no? Io penso che i meridionali siano. Boh, non lo so, ditemi voi, pigri, oppure i genovesi siano avari, oppure no, per il fatto che, quindi solo per il fatto di essere in quel gruppo lì, genovesi, che magari penso non ci sarà nessuno tra di voi genovese, quindi nessuno si offende, ecco, Friulani? Ma chi c'è di qua? Siete tutti di qua? Lei? Vabbè, faccio una guardata assassina. insomma, hai usato ogni gruppo, poi cioè, diciamo che anche ogni zona ha il suo, no? Un po'. Per cui io sono di Firenze e c'è questa cosa che ce l'abbiamo con i pisani, chissà perché, insomma, non capisco. E poi invece penso che, non so, milanesi con chi ce l'ha? C'è qualche milanese? No. Di dove siete? In che zone siete? Beh, insomma, ci siamo capiti. Giù? Lei è di Trieste? Di Napoli? Quindi di Trieste non c'è nessuno? Insomma, vabbè, io poi me le scordo, però ogni tanto così mi raccontano qualche barzelletta, no? Che si appoggia proprio su questi stereotipi, che ci fa un po' ridere a volte proprio perché ci fa scattare, no? Certe chiavi interpretative, certi schemi che da un certo punto di vista sono anche utili, no? Perché è utile poter avere delle conoscenze precedenti per capire il fenomeno che stiamo osservando. Però a volte, è l'appunto che facevamo ieri, a volte scatena una valutazione negativa, no? Cioè quella persona lì è X e allora ha qualche lacuna, qualche problema. Parlavamo in particolare, no, degli stereotipi che ancora esistono e chissà quanto resteranno nei confronti delle donne, no? Quindi le allieve femmine che hanno delle caratteristiche diverse dagli allievi maschi, soprattutto in certi insegnamenti, no? Quindi le ragazze sono meno portate per le materie scientifiche, per la matematica, per lo studio del computer, l'informatica, lo sport, chissà, magari sono meno portate a fare certi sport. Quindi, diciamo, questo articolo qui di Tommasetto ci dice che fino agli anni 90 era considerato un dato di fatto. Poi dopo, in realtà, le ricerche hanno dimostrato che non è così. Eppure c'è sempre una differenza nei numeri, quindi se noi andiamo a vedere quante persone sono iscritte a ingegneria oppure a lingue, no? Troviamo che c'è una differenza nella numerosità, perché non è detto che se uno è bravo poi si sente anche capace, no? Cioè ci può essere una differenza tra la percezione della propria competenza e la competenza effettiva, per cui certe cose io magari sì, vado bene a scuola in certe materie, però preferisco, non mi sento sicura, preferisco evitare e non mi oggetto che mi deve piacere di più, mi devo sentire più sicura. Allora, in questo articolo, si dice cosa sono gli stereotipi, bla bla bla, economizzare, eccetera. Ah, sono stato molto sintetico. Ho fatto un po' di casticci con i PowerPoint, sicché vabbè, ve lo racconto a voce. Allora, Tommasetto ci fa notare alcuni aspetti rispetto alle difficoltà che le ragazze hanno nei confronti della matematica. Voi mi direte, che ci importa, tanto noi siamo di lingue, però dovete pensare che, c'è molta ricerca sull'effetto degli stereotipi nei confronti delle materie scientifiche, ma non solo, anche su altri campi. C'è anche molta ricerca sulle lingue, probabilmente con un versante, insomma con una lettura leggermente diversa, ok? Mentre nella matematica la ragazza si sente poco abile, sull'apprendimento delle lingue ci sono mille filoni di ricerca. Quello che riguarda gli stereotipi, io ho identificato, perché non è che so tutto, è quello che guarda il modo in cui il credere che una persona appartiene a una certa etnia, a una certa zona geografica, parla un particolare dialetto, così porta con sé tutta una serie di pregiudizi sulla sua accettabilità sociale, no? Cioè io sono una che vuole affittare casa, mi telefona un uomo con un accento latino e gli dico no, l'ho già data via, ok? Quindi ci sono molte ricerche che studiano questo, no? L'effetto della voce, del dialetto, su il pregiudizio, quindi l'accettabilità, eccetera. Che poi questo effetto continua anche nell'università, nella scuola, no? Ecco, io ritengo che il mio allievo, che è latino, parli un inglese, mettiamo, o uno spagnolo, o un francese non standard, e allora, solo per il fatto che è latino, no? Mentre magari in questi esperimenti si usa lo stesso testo parlato, per cui non è vero che la lingua è diversa. Per il fatto che mi sembra che lo vedo latino, ritengo che parli latino e mi sembra anche di capirlo meno. Quindi la valutazione è più negativa. Sulla matematica, quindi, dicevamo, che cosa succede? Succede che questo, la farò breve, insomma, il bambino arriva a scuola già competente un po' sui numeri, ok? Sa contare, sa mettere in serie, la numerosità, piccole cose, ma insomma quando arriva alla scuola dell'infanzia ha già delle conoscenze, ok? Conosce già qualcosa che deriva dal fatto, questa conoscenza gli deriva dal fatto che i genitori hanno parlato di numeri con lui, hanno contato insieme le cose, hanno usato i numeri in mille situazioni. Quindi questa competenza acquisita a casa si trasferisce poi, e più si è fatto e più il bambino sarà bravo a utilizzare i numeri. Ma cosa succede? Che la madre, tutte le colpe, povere, insomma, le madri nei confronti delle figlie femmine tendono a ridurre verso i 20 mesi il numero di volte in cui usano i numeri, quindi utilizzano molto meno il contare, l'usare i numeri. Poi voi sapete che anche i giochi cambiano un po', no? I giochi che vengono utilizzati forse in certi casi sottolineano più la cura, il prendersi cura, no? Così le bambole, le carrozzine, le cose di casa, piuttosto che i giochi scientifici. Poi le cose stanno anche cambiando, no? Non è che rimarranno fisse per sempre, però non scommetterei, insomma, che domani non ci saranno più. E quindi succede che poi dopo, quando arrivano a utilizzarli questi numeri, la percezione di competenza nei propri confronti e quella posseduta dalla madre e dal padre nei confronti del bambino e della bambina sono diversi, no? Si diceva che la bambina viene percepita come meno competente, viene detto che, insomma, sia una che studia tanto ma non è tanto portata, mentre magari in un maschietto si tende a dire che è portato, no? Poi a volte magari non si applica, allora non fa, no? Quindi c'è una causa diversa che deriva in un caso da una caratteristica fissa, no? Non è capace, tomba. Invece nell'altro non si applica, può cambiare, no? Non è così fissa e definitiva. E allora avevamo detto, beh, insomma, dobbiamo trovare, cioè bisognerà lavorare, quindi c'è stato, come dire, tutta questa fase dell'accertamento, dovremo lavorare sul come si esce da questa situazione. E si esce in tanti modi, credo che nessuna bacchetta magica la cambierà, no? La situazione, quindi diciamo che ci dovrete lavorare a lungo. Per esempio il ricorso, il far vedere che ci sono degli esempi positivi sembra essere molto utile. Poi sapete, anche il linguaggio conta. Parlavo poco fa con un collega che diceva che era stato un consiglio di amministrazione. Voi sapete che c'è un nuovo consiglio di amministrazione all'università, c'è un nuovo rettore, una nuova direttrice amministrativa. Allora questo collega diceva che erano tutti così molto competenti, molto bravi, che la direttrice era molto brava, e ha sottolineato il fatto che il rettore l'ha interpellata per chiedere un chiarimento, così facendo vedere che appunto si fida, e l'ha chiamata direttore. E il mio collega ha detto sì, perché era una circostanza, voleva dire, penso, è una circostanza in cui essere maschio o femmine non conta, anzi il fatto che il rettore l'aveva chiamato direttore sottolineava la preparazione. Allora, bene, sono d'accordo, non ci piace questa cosa. Poi certi nomi detti al femminile possono essere strani, ci dobbiamo abituare, ragazzi, però bisogna abituarsi, perché se noi neghiamo la possibilità che ci sia una direttrice o una direttora, non c'è lo spazio per creare questa figura. Noi bisogna arrivare invece e farci spazio e sostenere che c'è un dottore e una dottora o una dottoressa, che c'è un avvocato e un'avvocata, e che esiste la possibilità che ci sia. Se non c'è questo nome, sì, va bene, no, è l'abitudine, però intanto non c'è sistematicamente, no? Manca proprio la figura, lo spazio fisico per... E quindi anche lavorare sul linguaggio è molto importante, no? Lavorare sul linguaggio che prevede una differenza e di ridurre al minimo le discriminazioni. Non mi ricordo, abbiamo già parlato del fatto che questo problema dell'effetto degli stereotipi non riguarda soltanto la scuola dei bambini piccoli, ovviamente, ma anche l'università, che ve lo aspettavate, lo sapevate già. Questa ricerca qui, per esempio, ce ne sono tante, questa ricerca qui riguarda gli effetti di richiedere un posto di lavoro all'università, facoltà di scienze, Harvard, un esperimento, creano un curriculum vitae, ecco, l'avevo già detto, ecco, e i risultati sono quelli lì, no? Cioè viene ritenuto più competente, più adatto e anche viene offerto uno stipendio molto più alto rispetto a chi, insomma, alle ragazze che hanno lo stesso identico curriculum, no? Noi sappiamo proprio che c'è questo. Ok, quindi vi faccio vedere questo perché voi siete bravi, capite tutto benissimo. E allora è spagnola, quindi non so se l'ho capito proprio tutto, ecco, anche perché parla veloce, l'avete già visto? Allora, qui ci fa vedere un indovinello, però voglio accertarmi prima che ci sia l'audio. Appunto. Siete scioccati o l'avevate capito? Comunque non importa. importa, no? Il discorso è che stereotipi probabilmente ne abbiamo tutti e ci aiutano a funzionare, no? Ci danno delle chiavi di interpretazione, altrimenti tutto sarebbe nuovo e incomprensibile, quindi di per sé è normale, no? È il modo in cui funziona la nostra testa, per schemi già posseduti, soltanto che dobbiamo cercare di bloccarli quando hanno delle conseguenze negative su cui poi abbiamo poca consapevolezza. Ecco, questo avevamo già visto anche ieri, mi ricordo, no? Questo stereotipo linguistico per cui quando vediamo, cosa dice? Allora, l'ipotesi dello stereotipo linguistico dice che anche un pezzettino di parlato associato con un gruppo di basso prestigio può suggerire un'attribuzione negativa che riguarda l'individuo. Quindi sento poche parole, posso, non so, vorrei sapere della casa che lei affitta, no? Già mi fa incasellare come un appartenente a un gruppo di basso prestigio e quindi provoca questo che viene chiamato stereotipo linguistico. Qui in questo studio qui, se mi interesserà guardarlo, si studia una procedura per analizzare questa disposizione. Questa disposizione a quello che viene chiamato reverse linguistic stereotyping. Questa seconda ipotesi ci dice appunto quello che già si accennava prima, e cioè che in tante situazioni accade questo passo in più, no? In cui si ritiene che l'appartenenza a un certo gruppo porti anche delle conseguenze negative con sé, quindi io capirò peggio, no? Quello che mi dice una persona che non parla la mia lingua perfettamente. E questo naturalmente qui dice elenca, no? Questo ha una differenza, può avere un effetto sulla valutazione dell'insegnante, su chi ti fa un'intervista per il lavoro, per ufficiale dell'immigrazione e così via. Allora, avevo trovato un esempio di questo Match Guys Test, che è appunto un test che viene studiato, che viene utilizzato per vedere appunto se c'è uno stereotipo nei confronti di specifiche lingue. Il primo che ha introdotto questo test si chiama Lambert e aveva studiato gli stereotipi nei confronti del francese canadese, no? Perché poi non c'è solo l'inglese, cioè non è che c'è solo in Italia verso chi parla i dialetti, c'è cioè nei confronti tra inglesi e americani, potete immaginare, australiani, non so, poi tutti quelli che parlano inglese come seconda lingua. Parliamo tanto di internazionalizzazione oggi, no? Quindi cosa succede? Uno va all'estero, va in Erasmus, viene inquadrato come persona che viene dall'estero, viene trattato in un certo modo, vengono dati dei voti conseguenti, no? Quindi è un problema, diciamo, che riguarda tutti. No, scusate, io ho problemi con il PowerPoint, problemi perché mi ha detto che la mia pennetta era piena e quindi mi salvava tutto da un'altra parte e quindi chissà dov'è. Però, c'è un altro breve tentativo. Allora, faccio vedere questo, ce la faccio. Non è...
Allora, Sanjay Kumar. I am calling about the apartment on Park Street.
It's not available.
Not available?
Hello, my name is Tyrone Washington. I'm calling about the apartment on Park Street.
Just a minute.
Hello, I am Chen Li.
My name is Khalid Ali.
I'm Tuan Vo.
Hello, my name is Moshe Goldberg. I use a wheelchair.
It's gone.
Not available.
All right. Thank you.
Yes, hello, my name is Graham Wellington. I'm calling about the apartment for rent on Park Street. Is that still available?
Yes, it is.
Oh, it is?
Yeah.
Really? Housing discrimination is illegal. If you think you've been a victim because of your race, color, national origin, sex, religion, disability, or family status, call us. Fair housing. It's not an option. It's the law.
Grandioso, vero? Allora, questo non è una ricerca, no? È un'applicazione, però, del linguistic profiling, no? Cioè, noi adottiamo questo tipo di ragionamento continuamente e talvolta può essere veramente discriminatorio. Vi sono successi, avete subito delle situazioni in cui vi è stato rifiutato qualcosa? Chissà, però non l'avete percepito. Per esempio, io ora non so, magari le cose possono essere cambiate. Mi ricordo quando sono venuta qui a Trieste per il dottorato, una mia collega di dottorato, che era siciliana, si era vista rifiutare al telefono varie opportunità di appartamento. Vabbè, uno si rivolge alle persone sbagliate, no? Sfortuna. Comunque, diciamo che forse poi qui in Italia c'è meno stereotipo, non lo so, c'è meno fastidio che non in America, no? Nei confronti dei colori, delle persone. Poi dipende, cioè, poi sapete com'è, the new black is coming, no? Quindi che cosa, è sempre una fotografia che non è rigida, che non è fissa per sempre, non sappiamo, no? Vabbè, insomma, allora diciamo che chi è interessato a questo fenomeno dello stereotipo e dell'effetto di queste credenze, no? Sul successo, sull'accettazione e poi così via, può anche pensare di leggere uno di questi. Una di queste tante ricerche che sono state fatte sul profiling rispetto al linguaggio. Volevo così fare brevemente però anche riferimento ad altre due macro cause di difficoltà nella valutazione. Allora, una quindi era il fatto che io come valutatore posso introdurre, fare agire delle credenze che sono mie, che già sono mie e quindi che possono avere un effetto negativo nella valutazione, possono influenzarmi. Do un voto sbagliato perché ragazzino carino, bellino, do un voto più alto che non a quello disordinato, rumoroso, eccetera, anche se magari come tipo di risposta potrebbero essere dello stesso livello. Non è però soltanto una questione di influenza delle mie credenze, dei miei convincimenti, di valore, ma anche di altri aspetti. Per esempio, il mio hardware non è proprio perfetto, per cui ho dei limiti di memoria, ho dei limiti di attenzione e può darsi che questi limiti provochino una registrazione non proprio perfetta di quello che ho di fronte. Oggi io, insegnante di scienze, interrogo alcune persone e ho poi magari una classe che rumoreggia, che chiacchiera, no? Allora devo essere in grado di distinguere quello che viene detto dai ragazzi che sto interrogando, quello che sta succedendo nel backstage, per cui il rumore, la fatica, no? Cioè quante cose posso fare contemporaneamente. Ho delle richieste di attenzione, cioè devo porre la mia attenzione sia su chi è intorno a me, ma anche su chi cosa sta facendo laggiù, che magari gli ho dato anche dei compiti da svolgere, no? Dei compiti in contemporanea, oppure stanno facendo un lavoro di gruppo, no? Quindi diciamo che l'insegnante fa un lavoro anche faticoso da questo punto di vista, no? Cioè del tenere traccia, come se fosse un bagnino al mare, no? Che deve controllare che ci siano tutti e tutti facciano attenzione, tutti siano occupati e in modo corretto, nessuno vada chissà dove nei giorni di burrasca. Quindi c'è un problema di attenzione, io devo controllare, devo anche focalizzare la mia attenzione selettiva sulle persone che sto interrogando, no? Così come quando sono a teatro e ci sono altre persone che chiacchierano intorno a me, io invece voglio sentire gli attori, oppure come quando sono a lezione e accanto a me ci sono i miei compagni che parlano di altre cose, oppure anche di quella, no? Ma mi danno un altro input uditivo che mi crea fatica. Quindi io ce la posso fare più cose insieme, posso ascoltare, posso tenere lontano, tenere auto lo stimolo che viene dal chiacchiericcio dietro, dal computer che mi dà i pop-up e quindi mi interrompe il flusso del pensiero, l'ascolto, ce la posso fare, però voi, insomma, è intuitivo che più cose devo fare contemporaneamente, maggiore la probabilità che perda qualcosa. Quindi c'ho un'elaborazione, ma è più lacunosa. Allora poi l'attribuzione di un voto, l'attribuzione di un giudizio è più piena di buchi, di problemi, no? E quindi può darsi che dovrei imparare, insomma, a cercare di separare il più possibile, spezzettare, no? Anche ieri dicevo, separare la stimolazione dalla registrazione, mi scrivo quello che mi stanno dicendo, dalla poi attribuzione di valore a quello che sento. Avete sicuramente visto questo filmato, perché lo faccio vedere sempre a più di
This is an awareness test.
Però tanto dura poco.
How many passes does the team in white make? The answer is 13.
Siete sempre volentieri, no? È carino, no? Questo è del Transport Orlando, no? Attenzione ai ciclisti, cioè, se vi capita, guardatelo, ce ne sono diversi. Il migliore è questo comunque, questo dell'orso. L'avevate già visto? Una simile, quel gorilla, cioè, poi ci sono, insomma. Però così geniale come questo qui, la prima sorpresa è proprio è la maggiore, no? Quindi ci mostra un effetto dell'attenzione selettiva, quella che si dirige nei confronti di un particolare oggetto. Non vedo più il resto. Mi passa un orso e non lo vedo, perché non lo cercavo, non me l'aspettavo, non c'è. È un bene, però è chiaro che ha anche delle conseguenze, no? Prestare attenzione selettiva, mi perdo tutto il resto, ecco. La vigilanza invece è quella che viene chiamata l'attenzione in parallelo, distribuita, cioè io non sono settata bene per farlo, cerco di fare più cose contemporaneamente. Porto fuori i ragazzini a fare una gita per imparare l'inglese camminando e devo tenere tutti insieme, mi perdo un ragazzino. No, ovviamente non può succedere, no? Quindi mi ingegno per tenere tutti sotto controllo. Tensione divisa è quando devo svolgere più compiti contemporaneamente. Allora, per farla bene è difficilissimo, cioè è difficile fare più cose contemporaneamente. Alcune che ho automatizzato ce la faccio, posso scrivere su computer, no? Mentre ascolto, anche se i due stimoli sono un po' diversi, perché parte del compito, la scrittura, la trascrizione l'ho automatizzata, non ha più un controllo cosciente. Ma se devo fare un compito che non è automatizzato, mi richiede attenzione, e l'attenzione è una risorsa limitata, non è enorme, non può fare tutto, cioè è una quantità finita che magari appunto alcuni compiti mi chiedono, alcuni no, quindi insomma ci può essere un aggiustamento, ma è quando c'è bisogno di un'attenzione cosciente c'è una difficoltà, un'attenzione, una problematicità. Tentato quindi di fare una specie di schema così non è rigido, ma per dire quali possono essere le difficoltà che mi trovo di fronte quando voglio fare un'interrogazione, per esempio. Allora io ho per esempio comunque le prove tradizionali, quali sono? Prove orali, l'interrogazione, il tema, il test. Allora diciamo che nelle prove orali la stimolazione non è completa, non è costante, cambia. Cosa vuol dire? Io interrogo una persona, non gli farò domande su tutto quello che abbiamo fatto insieme, no? Comunque sceglierò qualcosa, magari becco quello che sta benissimo, oppure quello che sta malissimo, e quindi non ho una gamma completa. E poi ho quattro ragazzini, non è che chiederò a tutti la stessa cosa, quindi a uno chiedo difficilissimo, a uno chiedo facilissimo, c'è differenza, no? Basta. Cioè, quindi l'interrogazione di per sé pone delle difficoltà e ha delle lacune. Pone delle difficoltà, sì, perché io sono un registratore, riesco a registrare tutte le risposte, a dire tutto, a conservare perfettamente traccia di quello che viene fatto, di quello che mi viene detto, specie se ce ne ho quattro e aggiunge gente che chiacchiera e fa altre cose rispetto a quelle che gli ho detto. Cioè c'è un problema di registrazione, perché io non sono un registratore e non mi ricordo tutto quello che è successo. Difficoltà a distinguere quello che viene fatto, che tutti fanno. La registrazione è affidata alla memoria, e la mia memoria ha dei limiti, voi lo sapete. Quando io ascolto, l'informazione entra, ma scaccia quella che c'è già.
A proposito di attenzione, di memoria, l'hai lasciato sulla macchinetta.
Grazie.
Buon pomeriggio. Ciao.
Ciao.
Ci vediamo domani.
Allora, faccio vedere. Ho messo anche il coso grosso per non perderlo, ma niente, lo dimentico lo stesso.
Ho bisogno di uno, sono anche suo, è una buona strategia.
Sì, però a volte non lo ritrovo, cioè qualcuno prima di lui qualche volta l'ho perso proprio. Ho bisogno di una vacanza, vedete? Ecco, invece di stare lì al freddo. Allora. Quindi ho problemi di memoria, mi ricordo poco, la mia memoria non è fedele, non è una registrazione come quella che ottengo con un registratore, no? È lacunosa. famosa, inferenziale, appunto, che poi dopo mi entrano e mi arrivano gli stereotipi, no? Perché devo riempire in qualche modo, questo mi ricordo un po' la famosa di quella manager. Dunque, non mi ricordo bene cosa mi ha detto oggi, però ieri l'avevo interrogato in scienze, era andato malino, no? Anche oggi nell'interrogazione in chimica, insomma, è andato come ieri, no? Ecco che, quindi io mi aiuto con questi schemi, no? Che già possiedo. Tema, traduzione, no? Vado a fare una traduzione e, beh, perlomeno è permanente, ce l'ho davanti e sul tempo la posso guardare, no? Riguardare, c'ho una traccia, ora che poi non è che col tema io posso avere informazioni su tutto, no? Però ecco, già ho più una traccia. Questo potrebbe significare che magari anche nelle prove orali posso cercare di avere una traccia. Posso avere il mio quadernino dove mi segno, mi preparo, no? L'interrogazione, cosa devo chiedere, quali sono gli aspetti più importanti, vediamo se me li dice oppure non me li dice. Quindi mi faccio una scheda che dà un po' di struttura alla mia interrogazione. Cioè, il tema, sì, è permanente, quindi quella maniera non la posso rivalutare, eccetera, però vi ricordate che si diceva gli insegnanti di Pierron, quelli che in gruppi correggevano, valutavano prove di fisica, italiano, lingua, eccetera, no? E davano poi dopo una valutazione tutta diversa, quindi ognuno una valutazione diversa, con una gamma di voti estrema, non c'era corrispondenza nelle graduatorie. Quindi, soprattutto quando la valutazione è fatta così, olisticamente, impressivamente, no? Io ascolto e do un voto senza distinguere, dire ok, gli do questo voto perché questa domanda ha risposto correttamente, questa sì, questa no, quindi non lo so, soppeso, comunque c'è sempre un'interpretazione, ma è un'interpretazione che per me è basata su criteri che io posso condividere, no, con il ragazzo, quindi lui sa quali aspetti erano lacunosi, quali invece erano, insomma, era riuscito. Test, ci sono tanti test, no? Si usano tanti test, ma non so, gli invalsi, ora c'è questo, come si chiama questo ora? Todd? Ce n'è uno ora nuovo che viene fatto agli studenti universitari. Forse voi siete grandi, l'avete. sulle competenze trasversali, comunque vabbè, poi c'è l'invalsi, qualcosa avete fatto, Pisa, quello per sulle lingue, per vedere i livelli, eccetera, ci sono. Sono migliori, ci dicono di più, dipende ovviamente da come sono fatte le domande, ovviamente. Certo, è costante, no, anche in questo caso io ce l'ho, lo posso riesaminare, quindi da questo punto di vista. Però bisogna vedere come sono fatte le domande, se sono riuscite effettivamente a chiedere l'informazione giusta, perché veramente è importante, interessante. Accenderò soltanto al fatto che a volte, soprattutto di conseguenza ai risultati dei test PISA hanno fatto molto, aggravato molto la situazione dell'insegnante. Anche l'Italia aveva sempre avuto risultati piuttosto bassi. E allora cosa è successo? Che in alcuni casi si è peccato perché si è cercato di insegnare a rispondere ai test, no? Quindi l'ora di comprensione del test è sostituito dall'ora di facciamo i test e impariamo a fare i test. È chiaro che una componente di apprendere a rispondere ai test c'è, no? piano dell'errore, no, di sostituire prove che sono significative, che hanno un'importanza culturale per noi, storica, no? Cioè io devo fare un tema, un'argomentazione, una descrizione, cioè ci sono delle ragioni per... Poi, l'importante è che noi siamo consapevoli che ci possono essere dei limiti, delle difficoltà, no? Delle influenze negative nel come li valuto, eccetera. Però non è che buttiamo via tutte le prove che prima c'erano che sostituite con i test, perché anche i test hanno dei limiti, no? Sarà capitato a tutti di avere dei test, di rispondere a dei test e di dirsi ma questo cosa c'entra, no? Non c'entra niente con quello che io voglio andare a fare, ma no? Piano si dice, tutti no, qualche volta si è detto per esempio test di medicina, no? Test di medicina, che chiedono cose tipo se cavallo bianco dell'imperatore, no? Cioè cose no, molto più difficili, perché se fosse solo così passerebbero tutti facilmente. E che le misure, e per misure intendo queste, no? Il metro con il quale misuro la vostra conoscenza di un argomento dove l'ho spiegata, sono quasi sempre indirette, cioè io trovo sempre degli indizi, non è che dal testo capisco perfettamente cosa uno sa o non sa, sono un po' indiziari, no? Ho fatto bene lì, ho fatto bene là, allora avrei capito. E sono quasi sempre incomplete e semplificanti. Sì, perché poi alla fine io do un numero. Sul registro scrivo 7, oppure 3. Dopo 2 settimane mi interrogo di no, mi ricordo che cosa c'era dentro il 3. Già un quarto d'ora dopo se me lo ricordo tanto. Quindi aiutiamoci, aiutiamo la nostra memoria, inventiamoci strategie, facciamoci guardiamenti, ci segniamo e cerchiamo di capire qual è lo stato attuale, cosa è successo, dove dovrò ancora lavorare e come procedere. Misurazione e valutazione non sono la stessa cosa. Ok? Perché la misurazione è quando io vi faccio un test e questo test vi faccio 10 domande, lei risponde a 8, lei a 3, lei a 2, questa è la misura. Misura. Poi io dopo devo interpretare questa misura, dare un valore, no? Allora, lei 8, lei 3, c'è rimasta male, sì, ma lei ha risposto alle domande più importanti, e invece lei ha risposto alle domandine così, no? E quindi poi nella valutazione io devo pesare questo, no? Cioè devo decidere per esempio qual è la soglia della sufficienza, che non è 6, può essere 2. Cioè decido cos'è importante, come lo misuro, e la valutazione richiede una decisione. La misura è contare, no? Quante volte ha sbagliato l'accento di una parola, poi dopo magari nella valutazione dico sì, però comunque ha raggiunto una soglia secondo me insufficiente, oppure no. Cioè, dipende, poi dopo dovrò prendere delle valutazioni, delle decisioni rispetto a questa. Quindi prima misuro, poi valuto, ok? Prima misuro, conto. Ecco, queste sono le 10 cose che uno deve sapere. Vediamo se le sa. Le sa 2. 6, vai, 2 è proprio... Ne sa 6. È la sufficienza? Ma dipende, no? Perché dipende da come è costruito il mio scan di domande. Giudizio, vabbè, finale, e traduce la valutazione in un numero, in qualcosa. Allora, dalla misura al giudizio, ci sono 3 criteri comunemente un criterio assoluto, un criterio del confronto, un criterio riferito all'individuo. Allora, il criterio assoluto è quello in cui dico, vabbè, per esempio, alla fine della scuola elementare, nei temi dei ragazzini non ci deve essere nessun errore di ortografia, quindi spelling perfetto, assoluto, non c'è, tutti devono raggiungere questo livello. Criterio del confronto è quello che però considera il livello del gruppo. Allora, come sono entrati il gruppo? Cioè, io sì, certo, all'inizio avevo deciso per un criterio assoluto di nessun errore nello spelling, ma non è così e quasi tutti le fanno ancora. Posso resistere nel mio criterio assoluto? Magari non ho tenuto conto di certi aspetti. Non ho tenuto conto del livello di entrata, cioè devo pur sempre aggiustarmi, no? Cioè non sono uno schiacciasassi che va avanti un po' indifferente a come sta andando, no? E vuole avere il massimo da tutti, cioè io voglio il massimo, no? Ma poi devo fare un esame di realtà, no? E poi c'è il criterio riferito all'individuo che ha dato uno scopo formativo. C'è stata una crescita? Cioè, soprattutto nei confronti di alcuni allievi, diciamo, è possibile che ciò che possiamo misurare sia soprattutto la crescita rispetto a se stesso, che poi è la cosa importante, no? Cioè, io voglio raggiungere il massimo in un certo, rispetto a un certo criterio. So conversare benissimo, voglio che tutti conversino con gli altri in lingua perfettamente su vari errori, cioè meno su quei 10 argomenti che abbiamo fatto insieme ovviamente, però magari ci possono essere delle persone per le quali questo criterio è troppo estremo. Ma c'è stata una crescita almeno rispetto a quello che sapeva inizialmente, no? Cioè, non è fermo, non è bloccato, c'è comunque un cambiamento. Quindi, da un punto di vista formativo, voglio dire, la scuola poi alla fine richiederà un po' di tabella, no? Che un po' che blocca, timbra, dà un numero all'individuo. Deve essere per forza così? Cioè deve essere sempre per forza così che arriva a un risultato finale. Beh, nei contesti dell'educazione formale è così, a scuola alla fine deve dare voti, eccetera. Però in realtà io voglio soprattutto formare un individuo, no? Insegnargli, far crescere. Questa crescita non per tutti è della stessa misura, cioè chi è più capace o chi è meno capace. Purtroppo. Ora, il ruolo della scuola è quello di migliorare, no? Non è che chi muore meglio di quella che famiglia viene, allora tanto non c'è speranza, non cambierà nulla, no? L'insegnante è la variabile indipendente che modifica questa situazione. Noi vogliamo cambiare, vogliamo avere un effetto, no? E d'altra parte a volte succede che tanto bene, no? Rispetto a quello che gli ho insegnato, ma comunque formativamente cambiano anche loro, c'è un cambiamento, c'è un'acquisizione, un apprendimento. Terza difficoltà, e qui diciamo sono tutte bene, trovare è difficile, quindi è difficile non far intervenire i propri schemi precedenti, è difficile controllare tutto ciò, segnarsi problemi di attenzione, di misura, eccetera, e poi teniamo presente che anche l'atto, il lavoro per trovare degli indicatori significativi è complicato, cioè è complicato trovare la cosa, l'indicatore, l'indizio che mi dice sì, ha capito, lo sa fare, e che è anche attendibile, cioè sia che lo usi lei questo metro, che lo usi lei, dà lo stesso risultato, no? Non è che io do ho un compito a cui viene dato una valutazione diversa a seconda del giudice, no? Voi come insegnanti, come giudici, attribuite un voto a un tema e dovrebbe essere un voto comune a tutti, no? È difficile trovare gli elementi per valutare in modo attendibile. Vediamo se adesso faccio un paio di esempi. Allora, per esempio, come faccio ad avere delle misure attendibili? Attendibili vuol dire che chiunque misura un certo tema, una certa prova, ottiene lo stesso numero, lo stesso giudizio. Non è che avrete, no, guarda, questa è la schema per valutare i temi in classe. Lo applica lei, poi dà la schema alla sua compagna e anche lei lo utilizza e si otterrà una valutazione simile. No? Completamente diverso, posso controllare, li faccio tutti, diamo 7 a questo tema, ci siamo messi d'accordo sui criteri, abbiamo condivisi, lasciamo perdere l'ortografia, guardiamo soltanto la sintassi, non so. Certo, devo beccare la cosa giusta, la validità, scritto brutto, ma la validità è la capacità di beccare proprio la competenza giusta. Cioè io vi faccio adesso delle lezioni di conversazione, poi dopo per misurare la vostra capacità di conversare creerò un contesto in cui parlate tra di voi e io osservo se utilizzate i termini giusti, le formule giuste. Quindi una checklist per vedere se c'è l'altro. E se vi dessi invece, che ne so, una prova di memoria, sarebbe una misura valida? Se io mi dessi un foglio e dicessi ok, scrivete tutti, stavamo parlando di conversazione, sotto di grande, quindi potete andare un po' fuori, abbiamo studiato conversazione, adesso vi dico ok, scrivetevi tutti i modi in cui si saluta. Un po' più scherzino, no? Però è sempre sul target, no? E se io vi dicessi prendete la scheda, pagina 115 del libro e rispondete alle domande sì o no? Magari quelle domande lì, non che siano sbagliate, ma non sono pertinenti tanto nel compito, no? Cioè non sono valide rispetto al compito che io sto facendo. Che assurdi che sono. Sono, cioè se io voglio misurare la vostra capacità di neanche troppo, perché sennò va a finire che non, non deve essere troppa l'ansia, ma nemmeno troppo buona, perché sennò non si rilassa e non si concentra, no? Un pochino l'ansia oia i processi cognitivi, un pochino l'ansia. Come la misuro l'ansia e come la aumento rispetto ad ora? È iniziario, no? Non è che apro e posso girare l'ansia. Allora tipo potrei dire, ok, aumentiamo il livello d'ansia.
Domani come ti fa?
Bravo.
È un classico.
Adesso, fine ora, facciamo un primo test. Così non avremo più a febbraio. Ok, avere un incontro. Tieni qua il fondo, un po' più correnti. Okay. Quindi questa è la mia manipolazione. Poi come la misuro? Voi avete un qual è l'indizio che mi dice se è aumentata l'ansia di lì tra noi? Grossore? Boh. Non lo so, non mi sembra. Dipende, ma uno un po' di una ragazzina, cioè, chissà, no? Non lo so, insomma, no? È difficile poi misurare la sudorazione.
Qualche tic.
Tic. Quindi, non so, magari per, non trovo neanche valido, no? Però non è tanto, non ho tanti criteri da, cioè non so bene, no? È difficile di per sé misurare. Però ecco che questo ci conduce a parlare di rubriche valutative. Dicevamo prima che la valutazione è una parola d'ordine, se ne parla tanto, se voi farete concorsi nella scuola sentirete tanto parlare di valutazione delle competenze. La competenza, ora non basta più misurare le acquisizioni, gli apprendimenti, si vuole misurare le competenze, cioè quello che uno poi fa, come utilizza queste conoscenze che acquisisce, mamma mia. Scusate che non vi ho dato la parola, invece voi magari avevate delle osservazioni da fare, da condividere con noi. Allora, le competenze, cosa sono, come si misurano, quale contributo potrebbero dare a noi che vogliamo misurare che vogliamo misurare a scuola, cosa succede. Allora, il discorso di base, il ragionamento è che con i test non è che si misura tutto, no? Ci sono qui, questa è credo una battuta, insomma, una vignetta spiritosa in un certo senso, che parla di capacità, come la persistenza, la curiosità, l'entusiasmo, il coraggio, no? Sono chiaramente tutti attributi che restano fuori dai test che noi possiamo utilizzare. Forse c'è una via di mezzo tra il voler misurare così la persistenza, la curiosità e l'utilizzare dei test a crocette per valutare, no? Castoldi, un pedagogista che studia, che appunto studia e descrive questo concetto, questo costrutto, quindi ne parliamo così per farsi un'idea di che cosa stiamo parlando. Il libro che io ho guardato è questo qui del 2009, valutare le competenze, un libricino, un carocci. Allora, lui Castoldi ci dice che le prime definizioni del concetto di competenza sono di provenienza comportamentista. Allora, comportamentismo è una corrente psicologica di solito piuttosto condannata, no? Che non ci piace tanto, un po' rigida, un po' precoce, un po' rigida. Quindi ci basti sapere questo, che non piace più il comportamentismo, anche se spiega qualche cosina, ma non ci interessa tanto, non subito. Quindi da principio questa competenza riguardava il saper fare, qualcosa di osservabile, qualcosa di misurabile perché osservabile. Poi però si è esteso a tanti altri fenomeni di tipo cognitivo, socio, emotivo, volitivo, di tutto, che vanno molto di più nella direzione della psicologia che piace ai pedagogisti oggi. Quindi non soltanto il fare, no? Ma il reagire a delle situazioni complesse di tipo sociale, no? Quindi una è diventato così più maturo, più interessante questo concetto di competenza. Allora, questa è la definizione, secondo Pellerai, che è un pedagogista romano. La capacità di far fronte, la competenza è la capacità di far fronte a un compito o a un insieme di compiti, riuscendo a mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive, volitive, e a utilizzare quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo. Quindi, io sono competente, cioè io a scuola imparo, faccio cose, sono competente se riesco, di fronte a un compito che devo svolgere, a recuperare le mie conoscenze, i miei stati affettivi, i miei stati anche volitivi, cioè di resistenza finché non l'ho fatto, decisione, no? Quindi recupero le mie forze e le uso e non desisto e non cedo, le mie forze interne, ma anche le forze esterne di cui posso avere bisogno, in modo da risolvere i problemi che mi vengono posti. Quindi è un concetto più ampio che non quello di apprendimento, no? Apprendimento parte molto generale. Competenza è il saper usare le cose che ho imparato, usando le mie risorse e quelle che trovo intorno a me. Quindi sfruttando, ma non in senso negativo, il mio contesto di lavoro. Di lavoro, insomma, di lavoro scolastico, di lavoro, no? Sono competente quando so usare le cose che ho imparato e so utilizzare le mie risorse interne, so rielaborare, riutilizzare, riacquisire, cioè le cose che ho imparato non sono conoscenze inerti che stanno negli angolini della mia mente, no? Le so usare, le posso usare. E poi anche ciò che mi sta intorno, quindi le fonti di informazione in modo maturo, distinguendo ciò che è vero da ciò che magari sono inventato. Se arrivati a questo costrutto, per almeno due ragioni: per le critiche alle vecchie teorie valutative, il mito dell'oggettività del test. No, si diceva prima, siamo andati male nei test PISA, ora ci mettiamo sotto e impariamo a rispondere alle domande. Quindi sostituisco l'apprendimento della geometria con il teach to test, quindi insegno a rispondere meglio. Allora, queste teorie valutative vecchie, il mito dell'oggettività del test, vengono criticate e si vuole sostituire a queste prove tradizionali dei modi per porre le domande. Si vogliono dare dei compiti autentici, delle domande che rivelano effettivamente la comprensione del concetto. Perché? Perché tutte queste prove, progetti che vengono fatti, alla fine tendono a una cosa precisa, e cioè si vuole creare degli studenti che sono capaci di apprendere da soli poi per tutta la loro vita, perché gli studenti non staranno sempre con noi, arriverà il momento che usciranno dal contesto scolastico e dovranno però dovranno aver acquisito gli strumenti per cercarsi le informazioni quando gli serviranno. È quello che gli dobbiamo insegnare. Dobbiamo insegnare a cercarsene, piuttosto che i verbi irregolari in fila, tutti. Poi ci vuole anche, insomma, se uno li sa meglio, no? Non è che dica via, buttiamo via le grammatiche, no? Però non è che possiamo imparare tutto a scuola, ci sarà un momento in cui usciamo dalla scuola. Però quello che dobbiamo aver imparato è l'autonomia, l'autoregolazione. Io da solo cercherò e farò. Allora, il compito autentico dovrebbe essere quello in cui io metto insieme tutte le conoscenze, ma utili, non conoscenze inerti che non so usare. Non cosine semplici che servono solo per selezionare gli studenti, per classificare. Insegnerò ai miei studenti come si fa, non lo so, ora per fare un esempio di compito autentico, che però non so se è perfetto, eh? Allora prendo la mia classe e gli faccio fare un... come si dice? Allora, a Natale andiamo tutti in Perù, ok? Chi è che sa lo spagnolo? Chi sa l'inglese? Allora, quelli che sanno lo spagnolo metterà... Lui si è esposto, visto? Adesso lo mettiamo a fare un compito autentico. Potrebbe essere all'insegnante, magari insieme agli altri insegnanti della scuola con cui si concerta, tutta una serie di attività che non riguardano solo la lingua, ma magari riguardano la geografia, l'economia, eccetera. Si fa un progetto di una gita. Allora, vi dico quanti soldi abbiamo, quanto tempo abbiamo, quando va organizzato, bisogna sentire gli alberghi, i voli, bisogna progettare insieme all'insegnante di materie artistiche, cosa si va a vedere, quello no, cioè quello economico. Quindi si mette le conoscenze necessarie per affrontare un compito del genere, si contestualizzano e si rendono significative, piuttosto che fare solo, piuttosto che fare solo insegnamenti di tipo sì, un po' più astratto, un po' più semplice, studio la grammatica, la metto lì e mi devo studiare un certo tempo dei verbi o qualcosa, no? Cioè, chiaro che ci sono le conoscenze astratte, no? Quelle che in qualche modo abbiamo sistematizzato. La funzione delle prove di valutazione in questo quadro non è soltanto una funzione che si svolge alla fine del processo. Ormai è fatta, no? Cioè alla fine c'è un voto finale, riassuntivo. Però quello che conta è soprattutto la valutazione che ha luogo durante l'intervento. Perché è un indizio per l'allievo che deve fare autovalutazione, no? Cioè io ricevo una valutazione mentre svolgo un compito autentico e questo mi dà un'informazione se vado bene, male, quindi agisco di conseguenza. Le rubriche, si parla di rubriche, no? Quindi valutazione, per competenze, come le faccio? Attraverso le rubriche. Allora, ve ne faccio vedere uno, molto male, credo, temo. Questa qui è una rubrica valutativa, ora ve la racconto così ci comprendiamo. E l'insegnante che lavora per competenze cosa fa? Nell'incontro di gruppo dell'insegnante, si mette d'accordo, discute, prende altre delle rubriche mediate, fornisce le prove, c'è uno scambio, una crescita di questi strumenti. Per esempio questa, la tabella numero 5.1, riguarda la lingua italiana nella primaria, competenza, sapere elaborare, informazioni e conoscenze. Ok, cosa succede? Dimensioni, riguarda che cosa? La capacità tecnica di lettura. Come le esamino? Con quali criteri? La velocità di lettura, la correttezza. Ok, voglio vedere se c'è questo. Indicatori, da cosa lo vedo che uno legge a prima vista correttamente? Lo vedo da un compito in cui sa leggere in modo corretto e scorrevole. E poi ho dei livelli di padronanza. Legge in modo corretto e scorrevole, legge generalmente in modo corretto, un po' scorrevole e poi cioè incasello questa mia competenza, in uno schema che fissa, che mi dà i criteri, esplicita i criteri che io utilizzo per valutare il singolo allievo. Quindi, in questo caso si parla di lettura, no? Capacità di lettura. Le dimensioni, fisso le dimensioni, fisso i criteri, fisso gli indicatori e poi i livelli. Qui vedo tra le dimensioni cosa serve per saper elaborare le informazioni e conoscenze. Questa è la loro proposta, poi possiamo dire no, non ci piace, non ci interessa, no? Però c'è un tentativo di esplicitazione. Come faccio a misurare la capacità di lettura? Allora decido cosa osservo. Osservo prima di tutto la capacità tecnica, no? Io prima di tutto devo capire, siamo in elementari, magari ci può essere ancora questo problema. Voglio vedere se i ragazzi hanno raggiunto le capacità tecniche di lettura. Vi sembra strano? Quinta elementare? No, può ancora succedere. Può succedere che mi arrivi il ragazzino da Ghana che non sa leggere neanche, non conosce il codice. Può succedere di avere ragazzini che hanno problemi con, bambini con difficoltà di lettura. E in quinta può esplodere ancora qualche caso di difficoltà di lettura. Ci possono essere problemi di comprensione. La comprensione è già un po' diversa rispetto alla lettura, no? La lettura è decodifica, il primo passo è la decodifica. Una volta che si è decodificato, si lavora di solito molto più sulla comprensione. Qui ancora si dice capacità tecnica di lettura. Intanto poi teniamo presente, non ci dimentichiamo che la maggior parte di voi insegnanti di lingua deve anche poi affrontare la codifica della seconda lingua, no? E non è detto che la seconda lingua sia una lingua trasparente come l'italiano. Perché l'italiano, sì, vabbè, ha delle difficoltà, Però ha poche irregolarità. In seconda uno possiede, ok? Di solito possiede. Mentre la stessa cosa per altre lingue, il francese, l'inglese, No, no, uno deve imparare in un altro modo e gli errori di spelling sono molto di più in queste lingue rispetto all'italiano e allo spagnolo. Italiano e spagnolo sono lingue trasparenti, abbastanza fedeli, si apprendono facilmente. Allora, quindi, rubrica. Cerchiamo di capire il filo, ritorno indietro. Quindi, competenza, cos'è? Sapere fare questo, ora non lo rivivo, l'ho già detto tre volte, hanno più 5. Arrivo qui perché sono critico nei confronti del vecchio modo di valutare e di utilizzare i test. Riconsidero la funzione delle prove di valutazione. Propongo uno strumento, la rubrica, dico non mi va bene come era fatto, voglio fare in un altro modo, no? Poi soprattutto abbiamo detto anche noi, i problemi legati così alla memoria, eccetera, no? Quindi avere degli strumenti poi fisici in cui registrare, sottolineare le cose, no? Può essere utile da più punto di vista, utilizzo una rubrica. Una rubrica che mi dice tante dimensioni di quello che sta succedendo, non solo sa fare o non sa fare, ma anche è motivato, resiste, persiste, è socio-emotivamente coinvolto. Ed ecco che ci dice il Quastolli. Guardate, secondo me, allora, due cose. Uno, bisognerebbe usare questa rubrica perché è uno strumento utile per registrare, per decidere cosa osservare e per osservare. Quindi ho la rubrica, ce n'ho una qua per esempio, dovrei avercene una qua che riguarda, vediamo se. Sull'apprendimento delle lingue straniere, lo faccio girare. Uno fa una sua, utilizza la sua rubrica in cui decide di mettere tutte le cose che sono utili ed ecco che cosa dovrebbe indicare. Dovrebbe indicare le dimensioni importanti, cosa guardo, i criteri che utilizzo per dire sì, c'è, non c'è. Per esempio la velocità, la correttezza, no? Stiamo parlando di un livello di base, capacità di decodifica. Che cosa guardo? Se uno è veloce, no? Se legge oppure legge fluidamente e se legge correttamente oppure scorrettamente. Indicatori quali sono? Beh, mi ripeto, sa leggere correttamente, sa leggere scorrevolmente, quanto? Perfettamente? Un po' così? Si ferma alle parole difficili, quelle lunghe? No? Quindi ho un quadro descrittivo su dimensioni che ho identificato in precedenza, perché farmi le rubriche è un po' fatica, costa anche, no? Quindi io cerco di condividerle, cerco di ragionare insieme al mio team di lavoro. E però, insomma, ho anche un framework, no? Che mi dice, guarda, le cose importanti sono queste, per il tuo livello, di i ragazzi di una certa età, un certo livello, queste sono le cose importanti. Lo decido io insegnante, lo decido io, certo. Guidato, consigliato, insomma, valorizzando le conoscenze di tutti. Ok, quindi cerco di identificare quali sono le dimensioni importanti. Cos'è importante? Perché io devo deciderlo questo, no? È quello che insegnerò ed è quello che poi verificherò. Quali sono i criteri che mi misurano questo? Quali sono gli idee? Cosa guardo? No? Quali sono i comportamenti che mi servono? Le ancore, vabbè, non ho capito neanche io. Cos'è? Che differenza c'è nel testo, insomma, nei materiali? Quali sono le cose a cui mi posso fermare, dove mi posso fermare posso usare un'ancora, e poi livelli di possesso di queste varie competenze. Questa è quella che vi ho fatto vedere. E poi basta, perché vi ho detto tante cose, forse. Il discorso è che ci dovrebbero essere, forse si può concludere così, secondo Castaldi ci sono, quindi faccio le rubriche, decido prima cosa guardo, quali sono gli indicatori, quali sono i dati, ho un frame nella mia testa, no? Già pronto, c'è una dimensione oggettiva, questa, no? Uno fa un compito, certo? La dimensione, cioè ho un risultato, ho un oggetto che devo valutare, è oggettivo, però non c'è solo quello nella valutazione, ok? C'è, questa è una prova PISA, varie prove PISA che vi risparmio in questo momento, volevo dire che secondo Castoldi, lo so, questo non si dovrebbe fare. Vabbè, la cosa dell'iceberg, eccolo, vabbè, non è proprio un iceberg, è un triangolo blu. Concludo così: uno vuole ottenere una lista soggettiva, intersoggettiva e oggettiva. Cosa vuol dire? Che nella valutazione c'è il risultato, c'è il tema che io analizzo, ma c'è anche un aspetto soggettivo che riguarda me, come mi sento io, mi sento competente, com'è la valutazione di me rispetto a questo compito. E poi anche cosa gli altri ne pensano, cioè un po' come dire esaminare questa appartenenza a un contesto sociale, no? Cioè, allora io vengo in classe e al mio risultato finale contribuisce quello, come faccio i test, come faccio i temi, come faccio gli esercizi, ok? È il mio oggettivo, certo, speriamo che il mio maestro me l'abbia fatti seguendo tutti questi criteri di correttezza, individuazione, corretta, delle cose importanti, eccetera. Però non c'è soltanto quello, no? Perché poi ci sono altre cose nella situazione scolastica. C'è quello che pensano gli altri ragazzini, che sono abile, sono poco abile, eccetera. C'è quello che magari i tutori, sostegno, no? E poi c'è quello che penso io, ma come la percepisco io questa situazione valutativa? La percepisco come una situazione comunque di crescita anche nell'errore eventualmente, oppure la percepisco come qualcosa di bloccato, no? A cui io non partecipo in realtà, in cui non ho una parola, no? Cioè la situazione di terza corretta dovrebbe essere fluire anche un'informazione rispetto a tutte queste direzioni. Va bene, allora io vi ringrazio per l'ascolto e così, insomma, non so, che ne pensate? Pensate che sia un'analisi interessante oppure un po' non senso?
Queste rubriche mi ricordano molto le schede valutative che usavano soprattutto le mie parti italiano e il latino per la valutazione dei compiti. Avevano anche loro diversi criteri e avevano proprio delle definizioni dei livelli
già era arrivato non per niente il Castoldi l'ho citato, era il 2007, quindi sono passati 12 anni, no? Quindi poi le cose arrivano, cambiano e
due nella correttezza grammaticale e altri tre nell'aderenza alla traccia, più o meno.
Sì, sì.
E quindi secondo me sì, anche perché magari poi pensando ai criteri valutativi era anche più facile strutturare un testo, pensare che cosa è importante.
Sì, a cosa fare attenzione,
sì.
No? Quindi appunto si dice alla coerenza, alla struttura coerenza.
Ecco che si diceva del testo in corso, no? Il testo aiuta, cioè il fatto che tu debba rispondere a un testo ti dice anche quali sono le cose importanti che devi imparare, no? Fare il test in corso non alla fine, ne parlavamo qualche giorno fa.
Sì.
Cioè il fatto di avere una traccia.
Beh, più informazioni diamo, no? Su come viene realizzata la valutazione.
E riesco anche a capire che cosa è importante per il professore.
Sì.
Tu forse questa soggettività del professore.
No, vabbè, però sì, poi è chiaro che il soggettore, il professore si mette in gioco anche lui, no? Perché un conto è dire soltanto la valutazione la faccio io, ti do 10, a te 5, a te 7. È più facile, meno impegnativo, no? Perché sulla base di un'impressione mia che non descrivo e do dei voti. Invece fare una rubrica valutativa o fare dei test via via, no? Per fare, per vedere come è andata, esplicita i criteri di valutazione, no? Su cui ti possono venire più facilmente. Forse. O forse no, perché invece una volta che li so è più facile rendermi conto, anche forse capire, anche
forse alla fine le prove di valsi che sono comunque corrette con uno schema di risposte riescono magari a essere.
Ora io ho visto un po' di prove, ho esaminato un po' di prove in valsi e non tutte, quindi esatto, difficile dire, no? Però c'è, di sicuro c'è un tentativo di fare un'analisi. Sì, per esempio queste qui che ho copiato sul PowerPoint.
Arrivederci.
Arrivederci. Dov'è? Ecco. Vedete, questa che è breve, così. Questo qui è Pisa, non è Valsi, però insomma diciamo che i criteri sono, c'è uno schema abbastanza simile. Allora lui dice, leggi il suo testo, no, e rispondi, risponde a delle domande. Allora, scusate, dove inizia questa? Ecco, Pisa, no? Pisa, intanto c'è un literacy in lettura, sì, ma volevo vedere dove comincia. Allora, tasso di cambio, vediamo se è l'esempio giusto. Allora, Mei Ling, una studentessa di Singapore, si prepara ad andare in Sudafrica per 3 mesi nell'ambito di un piano di scambio tra studenti. Deve cambiare alcuni dollari di Singapore in rand sudafricani. Mei Ling ha saputo che il tasso di cambio tra il dollaro di Singapore e il rand sudafricano è 1 dollaro è uguale a 4,2 rand. Mei Ling ha cambiato 3.000 dollari di Singapore in rand sudafricani a questo tasso di cambio. Quanti rand sudafricani ha ricevuto Mei Ling? Risposta. E qui, vabbè, uno deve fare i suoi calcoli. Poi vediamo indicazioni, ecco, però io che utilizzo queste prove ho tutta una serie di indicazioni per le correzioni che dovrebbero far sì che c'è affidabilità, attendibilità nella valutazione, cioè che tutti i valutatori ottengono un risultato simile, uguale in questo caso. Allora, punteggio pieno, dunque, aria contenuto quantità, difficoltà 206 punti, livello 1, quindi la domanda si colloca a livello 1 di difficoltà. Attività tipiche, a questo livello della scala, includono la lettura di un dato direttamente da un grafico o da una tabella, l'esecuzione di un calcolo aritmetico molto semplice, il sapere ordinare correttamente un piccolo insieme di numeri, il calcolo di un semplice tasso di cambio, per rispondere correttamente a questa domanda, lo studente deve calcolare la quantità di valuta estera che una studentessa deve ricevere quando cambia i suoi soldi, conoscendo il tasso di cambio. Il tasso di cambio è presentato sotto forma di un'equazione familiare, il passaggio matematico richiesto è diretto e abbastanza ovvio. Ok? Quindi intanto non è un compito di lettura, ma è un compito di matematica questo, no? Però mi dice, l'analisi Pisa mi dice, mi fa un'analisi della difficoltà di questa lettura e mi dice che è una lettura semplice perché i dati sono espliciti, ci sono già tutti i dati e io devo semplicemente fare un'operazione per ricavare questo tasso di cambio. Mentre altre volte in altre domande, in altri test, la complessità della domanda è maggiore perché magari ci sono delle parti che sono implicite oppure sono contenute in più test. Vediamo per esempio, questa è anche una domanda semplice se non mi sbaglio, è un articolo di giornale, basta, non ne ho messi più, questo qui. Allora, Mary Montagu legge il seguente articolo di giornale e risponde alle domande che seguono. La storia della vaccinazione. Mary Montagu era una donna molto bella. Nel 1715 sopravvisse a un'epidemia di vaiolo, ma rimase piena di cicatrici. Durante un soggiorno in Turchia nel 1717 osservò un metodo che gli veniva praticato abitualmente detto inoculazione. Tale trattamento prevedeva che una forma attenuata del virus del vaiolo fosse trasmessa graffiando la pelle di persone giovani e sane, che così si ammalavano, ma che nella maggior parte dei casi sviluppavano la malattia solo in forma lieve. Mary Montagu fu così convinta che queste inoculazioni non fossero pericolose da permettere che suo figlio e sua figlia fossero inoculati. Nel 1796 Edward Jenner si servì di inoculazione di una malattia della stessa famiglia, il vaiolo vaccino, per stimolare la produzione di anticorpi contro il vaiolo. In confronto all'inoculazione del vaiolo, questo trattamento aveva meno effetti collaterali e la persona trattata non poteva infettarne altre. Il trattamento divenne noto sotto il nome di vaccinazione. Quindi io ho preso solo una domanda. Domanda 4. Fornisce un motivo per cui si raccomanda, in particolare ai bambini e alle persone anziane, di vaccinarsi contro l'influenza. Indicazione per la correzione, punteggio pieno, sarà quando verrà detto che le risposte che fanno riferimento al fatto che i bambini e gli anziani hanno un sistema immunitario più debole delle altre persone, risposte simili. Poi, note per la correzione. I motivi addotti devono fare riferimento in particolare a bambini e anziani e non a tutti indistintamente. Inoltre la risposta deve riportare direttamente o indirettamente che tali categorie di persone hanno un sistema immunitario più debole e non limitarsi a dire genericamente che sono più deboli. Vabbè, insomma, no? Cioè c'è una precisione che magari può sembrare anche eccessiva, no? Perché no, ma invece no, lo ritiro, cioè una precisione che specifica bene quali sono gli elementi che magari su cui noi magari passeremo sopra, si avrà capito, no? Però se io invece esplicito prima i criteri di valutazione, quantomeno ecco, ho la probabilità di dare una votazione attendibile. Però, insomma, leggendo queste prove, uno dice anche sì, ma non mi sembra che proprio tutte, forse, queste prove rivelino proprio anche necessarietà degli argomenti, non so che dire. Ci sono le prove PISA e INVALSI sul sito dell'INVALSI. Quindi, tra l'altro ci dovrebbe essere anche una versione online che uno può fare, quindi se le può guardare, studiare per farsi un'idea e anche per eventualmente trovare dei limiti, no? delle osservazioni al riguardo. Io penso che come come scuola generale, così che stimola l'attenzione, all'esplicitazione, sia condivisibile. Poi naturalmente su ci si può migliorare, ci possono essere delle parti che non ci convincono appieno, possono essere modificate.